State ascoltando SBS Italian.
Siete quindi all'ascolto del programma in italiano di SBS in diretta o in podcast questa mattina assieme a Massimiliano Gugole e a Carlo Reglia, e oggi iniziamo il programma dalla politica australiana, che si trova in questo momento in una fase turbolenta, più concentrata a dire il vero su un lato dello spettro politico, ma talmente dirompente da avere effetti un po' ovunque.
E perché? Perché dopo mesi di tensione, una rottura durata pochi giorni, lo scorso maggio il Partito Liberale e i Nationals si trovano ad essere nuovamente separati. La coalizione, che fino all'anno scorso aveva per decenni contraddistinto la politica australiana, ancora una volta non c'è più.
Dopo che i ministri ombra dei National si sono dimessi, portando a una seconda rottura, defezioni significative sono state registrate verso One Nation, che per alcuni sondaggi supera ora nei voti quel che rimane della ex coalizione. Solo ieri a fare il salto è stato Cory Bernardi, ex ministro liberale, e prima lo aveva fatto l'ex leader dei Nationals, Barnaby Joyce, che qui ascoltiamo in uno scambio particolarmente acceso avvenuto nel programma Sunrise di Seven con la ministra Tania Plibersek.
As One Nation does better in the polls, I think it's actually really important that journalists, the Australian public more broadly, start to ask. They need to get out there with some detailed policies if they really want to be tested in the way the major parties are.
Tania, you give us so much material. It's so easy to be a grievance party when you're the government.
Let's see yours, Barnaby. I'll be waiting for your alternative budget. All you're doing is whinging.
Non fai altro che lamentarti, non vedo l'ora di vedere il tuo budget alternativo. Questo è lo scambio di battute tra Tania Plibersek e l'ex leader dei Nationals Barnaby Joyce a Sunrise. Allora, quindi, se liberali e Nationals si chiedono ora cosa fare mentre il supporto del paese per loro sembra crollare, sullo sfondo se la ride Pauline Hanson, leader di One Nation, che secondo alcuni sondaggi è identificata adesso come la figura politica maggiormente apprezzata dagli australiani, superando nei sondaggi il primo ministro in carica Anthony Albanese.
Facciamo quindi ora un po' d'ordine per capirne di più con l'aiuto del commentatore politico Paul Scutti. Buongiorno Paul.
Buongiorno a voi e un buongiorno a chi ci ascolta.
Paul, abbiamo citato alcuni sondaggi con dati che sembrano descrivere una rivoluzione politica nel paese. Andiamo quindi ai dati. Che cosa ci dicono?
Sì, ci sono nuovi rilevamenti del gruppo Redbridge che indicano questo crollo di consensi per i partiti della ex coalizione, mentre One Nation registra questa crescita senza precedenti, diventando la seconda forza politica del paese dopo i laburisti. E il partito di Pauline Hanson sale infatti al 26% di consensi, superando nettamente i liberali e nazionali, che invece sono fermi al 19%. Quindi si tratta di un calo davvero netto per i due partiti dell'ex coalizione, che solo un paio di mesi fa erano al 26%. E il clima politico ovviamente all'interno dell'opposizione è segnato, come sappiamo, da gravi tensioni sulla leadership, e questo significa che la leader liberale Susan Lee sta facendo registrare livelli di popolarità davvero bassi, che alimentano speculazioni su un possibile cambio al vertice. Nonostante questo, vari esponenti di primo piano dei liberali continuano a sostenere pubblicamente che non ci sarà alcun tentativo di spodestarla nelle prossime settimane di lavori parlamentari. Come sappiamo, si fanno due nomi come possibili candidati alla successione, cioè quello di Andrew Hastie e Angus Taylor. Hastie però già si è ritirato ufficialmente dalla corsa e ha ammesso di non avere i numeri necessari. Taylor invece rimane una variabile aperta, non ha escluso una candidatura, però al momento non è chiaro se disponga dei numeri. Lì da parte sua, proprio questa mattina, ha definito queste speculazioni semplicemente ridicole, ha ricordato che Taylor è un esponente del governo ombra e che i due stanno lavorando a stretto contatto sulle questioni che interessano la nazione, come economia e tassi di interesse. Però queste divisioni ovviamente vengono registrate dai, dai sondaggi e sono ulteriormente accentuate dal crollo nei sondaggi. Vari esponenti liberali, tra cui la senatrice Ann Ruston e il vice leader Ted O'Brien, continuano a difendere la leadership di Lee, però queste rassicurazioni non sembrano aver placato i timori di un imminente cambio al vertice. E l'avete detto voi, in questo vuoto di direzione politica a destra, Pauline Hanson sta traendo vantaggio. I nazionali sono particolarmente spaventati da questi sondaggi perché se queste previsioni si avverassero, sarebbero loro per primi a pagarne il prezzo, ancora più dei liberali, visto che i consensi di One Nation sono soprattutto nelle aree regionali d'Australia.
E sicuramente è un dato di fatto che la coalizione, l'opposizione non è riuscita a capitalizzare un'estate difficile da parte del partito laburista con i fatti di Bondi e la reazione del governo e adesso con l'aumento dei tassi di interesse che dovrebbe offrire teoricamente ottimo materiale per un'azione incisiva dell'opposizione. Ma questo crollo della coalizione sembra essere proprio la causa della rottura tra i Nationals e il partito. Liberale, anche qua, un taglio netto che poi sembrerebbe essere ricucito. C'è allora la possibilità che si ritorni ancora alla coalizione? Cosa prevede il nostro futuro imminente?
Beh, Lee e Little Proud, il leader dei nazionali, ne stanno parlando. Susan Lee ha posto condizioni rigide, non negoziabili, per riunire i liberali e i nazionali all'interno della coalizione. Al centro dell'ultimatum di Lee c'è il rispetto assoluto della solidarietà di gabinetto e principio secondo cui ovviamente nessun membro può opporsi alle decisioni concordate dal governo ombra. E ieri c'è stato un incontro tra i due, definito civile, collaborativo, e Lee ha proposto a Little Proud un accordo per ricomporre rapidamente la frattura. Però la condizione principale prevede una sorta di punizione, una sorta di esilio di 6 mesi per tre esponenti di punta dei nazionali, e parliamo di Bridget McKenzie, Ross Cadell e Susan MacDonald, e questi tre avevano votato contro la linea stabilita dal governo ombra sulla legge del governo volta a rafforzare le norme contro l'odio. I tre senatori in questione avevano adottato la posizione dei nazionali, però così facendo erano andati contro all'accordo interno della coalizione. Leader Proud, da parte sua, non ha respinto questa proposta, ma ha dichiarato che il suo partito adesso si prenderà il tempo necessario per esaminarla. Al tempo stesso, però, chiede la reintegrazione immediata di questi tre senatori nazionali. In passato Little Proud aveva anche suggerito che i nazionali non potessero restare in un governo ombra guidato da Lee, però ieri il leader dei nazionali ha fatto marcia indietro, ha detto che la richiesta centrale è solo il ritorno di questi tre senatori rimossi. Lee, da parte sua, ha sottolineato che insomma, i due continueranno a parlare, che i due partiti hanno molto in comune. Tuttavia bisogna dire che all'interno dei liberali c'è la convinzione che la disciplina del governo ombra sia indispensabile per mantenere una coalizione stabile e credibile, quindi è davvero una condizione imprescindibile. Il vice leader Ted O'Brien ha anche detto che se una riappacificazione non è possibile, i liberali possono benissimo andare avanti da soli. E questo confronto arriva proprio mentre il Parlamento ieri è tornato in sessione e i nazionali sono stati relegati fuori dai banchi dell'opposizione. Senza un accordo c'è da dire che a essere penalizzati adesso saranno anche i liberali perché avranno meno opportunità di porre domande durante il question time. E questo perché il governo ha deciso di dare più tempo anche agli indipendenti e ai nazionali. E questa decisione ovviamente ha suscitato le proteste dei liberali.
Noi siamo in collegamento con il commentatore politico Paul Scutti e concludiamo Paul con le reazioni della politica all'annuncio ampiamente atteso, arrivato ieri dalla Banca Centrale Australiana, del primo aumento dei tassi di interesse da oltre 2 anni. Si è passati dal 3,6 al 3,85%. Quali sono stati i commenti più significativi?
Beh, il ministro del Tesoro Jim Chalmers ovviamente è stato interrogato dall'opposizione in Parlamento sulla responsabilità del governo, E Chalmers ha ribadito di assumersi pienamente la responsabilità del suo ruolo nella lotta all'inflazione. Il ministro ha riconosciuto che per chi ha un mutuo la situazione sarà difficile, anche se questo aumento, come hai detto tu, era ampiamente previsto. E Chalmers ha poi difeso l'azione del governo, ha ricordato che l'inflazione era decisamente più elevata quando i laburisti sono entrati al governo e ha aggiunto che Canberra comunque sta continuando a introdurre misure per alleviare il costo della vita, però sta cercando di farlo in modo responsabile. È dura invece la reazione della leader dell'opposizione. Susan Lee ha definito questa notizia, una notizia devastante per chi ha un mutuo. E lì ha accusato il governo di essere responsabile dell'inflazione persistente perché, secondo la leader dell'opposizione, i laburisti soffrono di una dipendenza dalla spesa pubblica e gli australiani adesso ne stanno pagando il prezzo con tassi più alti, salari reali più bassi e tasse più pesanti. E secondo la leader dell'opposizione, la Reserve Bank sta cercando di togliere denaro dall'economia per fermare l'inflazione e il governo invece fa l'opposto, aumentando la spesa pubblica e costringendo così la banca centrale a mantenere i tassi elevati più a lungo.
Per adesso ci lasciamo qui, Paul. Grazie per essere stato con noi su Radio SBS. Alla prossima.
Alla prossima, risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.